le 15.35 sulla Radio Vaticana in diretta. Il buon pomeriggio da Antonella Palermo che vi parla, da Gaetano Paradisi alla parte tecnica e Luciana Fantini in regia. Giovedì Santo, questo pomeriggio Papa Francesco alle 17 lascerà Casa Santa Marta in Vaticano per recarsi all'Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo a Roma, dove alle 17.30 nella Cappella del Padre Misericordioso celebrerà la Santa Messa in Cena Domini, al termine della quale nella palestra Papa Francesco incontrerà i giovani ospiti dell'Istituto e il personale di sorveglianza. Abbiamo dall'interno del carcere minorile, ci tengo a sottolineare che la Radio Vaticana è l'unica emittente che seguirà questo evento. Potrete seguirlo come sempre sui 105 FM, ma anche in streaming sul nostro sito www.radiovaticana.va. Dunque, dall'interno del carcere, Davide Dionisi, inviato della Radio Vaticana. Buon pomeriggio Davide, a te la linea.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Allora, qui servono ovviamente i preparativi prima della celebrazione. Io sono qui con i due sacerdoti seminaristi volontari presso il carcere di Casal del Marmo e con Don Nicolò, allora, che è vice cappellano del carcere. Allora, intanto, l'attesa, come avete preparato questo evento?
Allora, prima di tutto buonasera a tutti. Bene, io del seminario del Papa ci siamo preparati con, prima di tutto, i giorni che ci sono seguiti, ci hanno anticipato questo evento, abbiamo fatto il ritiro spirituale che è della Quaresima. Quindi vi confesso che prima, ecco, il desiderio di incontrare il Santo Padre, che questo evento sia anche un pochino il mio, ho chiesto al Signore, ecco, durante questo esercizio di ritiro spirituale, ho chiesto che sia invece il momento dei ragazzi. E quindi più che altro ci siamo preparati nella preghiera affinché appunto il Santo Padre porti la testimonianza viva che il Signore è qui e che incontra i ragazzi e che non c'è nessuna povertà che il Signore non possa accogliere, nessun peccato che il Signore possa perdonare, quello che Lui ci ha detto. E quindi la preparazione è sgorgata in tanta felicità, in tanta gioia di accogliere proprio qui con i nostri ragazzi il Santo Padre e tutta la Chiesa universale.
Don Nicolò, ci spiega un po' qual è il servizio che prestate all'interno dell'Istituto di Casal del Marmo.
Io con un seminarista della Fraternità San Carlo veniamo qua una volta a settimana e in modo molto semplice incontriamo i ragazzi. Entriamo nelle palazzine dei ragazzi e stiamo con loro. E li incontriamo attraverso anche delle partite a biliardino oppure delle partite a calcio nel campetto, il gioco come approccio iniziale per poi andare, insomma, a stringere un rapporto più profondo, perché è proprio questa fedeltà che costruisce nel tempo, è questa fedeltà da parte nostra che permette ai ragazzi con il tempo di aprirsi, di iniziare a raccontare e quindi la possibilità di che possa sbocciare un rapporto nuovo, un rapporto inaspettato.
Il significato della visita di Papa Francesco oggi qui in questo istituto?
Bella domanda, sicuramente un grande evento, noi volontari ma anche il personale qui dell'istituto penale credo non ce l'aspettavamo che una delle prime, forse la prima uscita credo di Papa Francesco sarebbe stata questa, di venire a trovare i nostri ragazzi al carcere, quindi noi lo stiamo vivendo come un grande evento, come una grande carezza, diciamo, che il Papa regalerà ai nostri ragazzi, perché sicuramente sono ragazzi che hanno bisogno di tanta fiducia, tanto sostegno e è appunto un lavoro di equip quello che qui si fa per sostenerli, per accompagnarli, perché la loro età è una fascia d'età molto, diciamo, delicata, quella dell'adolescenza, vengono molti da un disagio anche sociale che ci sta dietro le loro storie più o meno sfortunate, quindi credo che la presenza del Papa qui oggi con il gesto della lavanda dei piedi possa significare tanto, trasmetterà sicuramente, infonderà nei ragazzi tanta fiducia, tanta gioia anche perché il Papa nuovo da poco e credo che sia un messaggio proprio di speranza che possa aiutare questi ragazzi.
Terzo Papa qui a Casal del Marmo, quindi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI nel 2007 e oggi Papa Francesco. Tre diverse personalità, tre diversi magisteri. Secondo lei oggi Papa Francesco che cosa dirà?
Ma io credo personalmente che il messaggio sia unico di tutti e tre i pontefici che ci sono seguiti. Il Signore arriva anche dove c'è il buio pesto. Ecco, il messaggio che vorrà, secondo me, dare Papa Francesco è proprio questo. Il Signore illumina le tenebre, la tenebra della nostra morte, e non c'è nessun problema quando abbiamo da a fianco a noi il Signore. Quindi spero che questo arrivi ai ragazzi. I ragazzi sono già in fermento, li abbiamo visti, li abbiamo sentiti, e sono contenti di accogliere un loro fratello, l'hanno subito visto così, e quindi attendiamo con ansia.
Che cosa vi hanno detto i ragazzi all'indomani della notizia della visita di Papa Francesco?
Alcuni erano molto stupiti, molto sorpresi, proprio perché il Papa avesse voluto venire qua a passare il Giovedì Santo, uno dei momenti principali della fede cristiana e cattolica. E alcuni erano, non sapevano bene nemmeno chi fosse il Papa, perché la maggior parte dei ragazzi sono di religione anche musulmana, e alcuni erano veramente commossi perché proprio il Papa veniva da loro. Il Papa veniva a dire, ecco, nel cuore del Papa, nel cuore di Cristo, nel cuore della Chiesa.
Cosa lascerà secondo voi questa vita?
Ma tanta gioia e fiducia in un futuro migliore, e in una, la speranza nella risurrezione. Iniziamo oggi il Triduo Pasquale, quindi un messaggio di risurrezione, questo.
Chiedo a tutti e tre, voi fate volontariato qui, quali sono le difficoltà per un volontario che presta servizio in una realtà così complessa, così articolata come un istituto di pena, soprattutto per minorenni?
Ma di sicuro le apparenze, quello che si dice di un carcere, si pensa al luogo difficile, si pensa al luogo pericoloso, in realtà non è così. Io e Francesco, quando veniamo qui, diciamo spesso i nostri ragazzi, o i ragazzi che sembrano dell'oratorio, perché alla fine l'adolescenza è questa, e molto spesso ci ritroviamo a giocare e a scherzare insieme in maniera sana. Non è, il detenuto non è per forza la persona
che ha commesso il fatto.
Ha commesso un fatto, ma non per questo deve sempre ripetere. Non è per forza un'etichetta che dobbiamo mettere al detenuto. In realtà questi sono ragazzi bravi, e posso dire con estrema sincerità e onestà che il loro cuore è buono. Hanno sbagliato una volta, ma
anche perché vengono magari da contesti familiari un po' difficili, o da contesti sociali abbastanza complessi, no?
Sì, infatti molti di loro hanno i genitori che si trovano nelle altre carceri anche qui di Roma. Per cui una volta mi impressionò un ragazzo, ed è, penso, questa è la difficoltà principale che io incontro, la provvisorietà anche di un rapporto con loro, quindi di un cammino fatto insieme a loro. Un ragazzo mi disse: sì, ma io quando esco da qui, quando esco da qui, da questo carcere, vado, ritorno a fare la vita di prima. Quindi la possibilità che ci sia fuori da queste mura, la possibilità di un cammino educativo che possa veramente ricostruire un tessuto personale, e per tante vicende familiari, di povertà, anche di delinquenza, ha incrinato, ecco.
Antonella, hai domande da studio?
Davide, questo aspetto mi sembrava molto importante, perché si rischierebbe un vero paradosso, cioè che nell'ambito del carcere la persona, dopo aver scontato la pena, si troverebbe ad aver fatto un certo percorso, dopodiché uscito fuori si troverebbe spaesato. Ecco, cosa occorre per fare volontariato in carcere?
Allora, la collega da studio mi chiede: quali sono i requisiti per fare volontariato in carcere? Cosa bisogna fare per essere volontari, oltre ad avere, insomma, una vocazione particolare, dico io?
Sicuramente discostarsi dai pregiudizi, questo è un elemento fondamentale, perché come dicevo prima non bisogna urtare con questo pregiudizio, altrimenti la relazione non sarebbe vanificata dal principio. Un secondo particolare, una seconda peculiarità del volontario è quella di non di non scandalizzarsi.
Antonella, allora io lascio i nostri, li ringrazio, i nostri sacerdoti volontari del seminario, anche perché
ormai
sono
manca poco, diciamo, la messa, esatto, è prevista per le 17:30, quindi ci saranno tutti i preparativi tecnici.
Non solo, ma stanno entrando per le prove, stanno entrando in cappella per le prove e quindi sono stati chiamati ovviamente al rapporto. Quindi noi ci diamo appuntamento intorno alle 17 proprio per respirare l'aria proprio dell'atmosfera vera e propria.
Il clima di questa messa. Grazie a Davide Dionisi per il tuo contributo dall'interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Grazie ai tuoi ospiti. A più tardi. Buon lavoro.
Grazie, a più tardi. Ciao Antonella, grazie.
E si parlava di restituire la speranza a queste persone. Ricordiamo che nel suo ministero come arcivescovo di Buenos Aires il cardinale Bergoglio usava celebrare proprio la messa in cena Domini del Giovedì Santo in un carcere o in un ospedale o in un ospizio per poveri o persone emarginate. Allora, con questa celebrazione che inizierà alle 17:30, Papa Francesco vuole continuare questa consuetudine in un clima di grande semplicità. Laverà i piedi a 12 giovani detenuti, di cui due ragazze e alcuni non cristiani, un gesto di forte significato di cui vogliamo parlare con Guido Chiaretti, presidente della Sesta Opera San Fedele, che proprio quest'anno celebra i suoi 90 anni, è una delle più antiche associazioni di assistenza carceraria operanti in Italia, che nasce dalla spiritualità ignaziana. Allora, idealmente andiamo a Milano. Buon pomeriggio, Guido Chiaretti.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Allora, quando ha saputo che la messa in cena Domini sarebbe stata celebrata dal Papa nel carcere minorile di Casal del Marmo, cosa ha pensato? Come ha accolto questa scelta?
Ma l'ho accolta avendo visto un po' anche i primi passi proprio di questo pontificato, di come si è presentato, di questa sensibilità, diciamo, per gli ultimi. L'ho vista in maniera assolutamente coerente. E un altro passo che conferma questo stile di essere vicini alle periferie della società e agli ultimi. E poi grandissima consonanza proprio anche spirituale con la sensibilità che a Milano è stata un segno fortissimo per 20 anni, che è la presenza di Martini, il quale anche lui aveva una sensibilità spiccatissima per il carcere, perché diceva è il vertice delle difficoltà della società. Lui ha cominciato il suo ingresso proprio a Milano non tanto dai luoghi classici, ma dal carcere di San Vittore. E quindi c'è, diciamo, questa consonanza con tutta una spiritualità ignaziana che dialoga con fede e giustizia.
Un Papa che appunto dai primi gesti pubblici, dai primi discorsi, dalle prime omelie già sembra fortemente radicato in quell'applicazione del concilio che vede il Vescovo e il popolo uniti nel cammino verso Gesù Cristo.
Questo è stata una delle grossissime sorprese proprio di quei 5 minuti in cui lui si è presentato subito dopo l'elezione, in cui ha chiesto la preghiera del popolo, prima la preghiera del popolo su di sé e poi la benedizione che lui dà a Roma e a tutto il mondo. Questa è una grandissima, diciamo, vittoria di questo stile che condivide pienissimamente lo stile del Concilio Vaticano II, al di là di tutte le difficoltà, i discorsi e il cinquantenario che c'è adesso. Dopo 50 anni di concilio, questa è la più bella manifestazione dell'applicazione proprio del Concilio Vaticano.
Ieri, nella sua prima udienza del mercoledì in San Pietro, Papa Francesco ha ripetuto più volte la parola uscire. Ecco, lui è solito usare questo linguaggio che ricorre alle ripetizioni, e troviamo che il suo stile pedagogico sia già molto efficace. Allora, così come Dio è uscito da se stesso e attraverso il mistero dell'Incarnazione ha fatto sì che Gesù Cristo potesse essere nostro fratello, così l'invito a noi ad uscire nelle periferie geografiche, come tu accennavi, ma soprattutto a scoprire le periferie dell'esistenza. E qui torna il tema del carcere.
Esatto, questo uscire è un passo assolutamente fondamentale. Primo perché è vivere lo stile di Gesù, come dice lui, e poi è un'indicazione, una fortissima, per come vivere la vita delle persone comuni. Quindi non fermarsi, diciamo, non chiudersi, non rinchiudersi dentro il proprio piccolo mondo, ma offrirsi e incontrare gli altri. E questo discorso del carcere è veramente non tanto solo una periferia della società, ma proprio anche una periferia dell'esistenza, perché ci sono due elementi. Uno è il fatto proprio che la condizione del carcerato è l'escluso della società, ma scegliere di andare in un carcere come quello che visiterà oggi, tra poco, è aver scelto ancora di più la periferia, perché i giovani sono quelli meno attrezzati per difendersi dalle difficoltà, e quindi non solo, diciamo, quelli esclusi, ma i più indifesi degli esclusi. Quindi la scelta mi sembra molto molto significativa per essere prossimi ai giovani, poi, che ha richiamato questo discorso che aveva fatto l'invito ai giovani per la giornata mondiale della gioventù quest'anno. È già un primo passo assolutamente significativo in questa direzione.
Ad avere speranza, poi, sostanzialmente, così appunto come aveva già detto nella Domenica delle Palme ai giovani, avere speranza.
Sì, non fatevi rubare la speranza, diceva. E lui vuole riportare la speranza, e questo è un po' lo stile anche del volontariato che noi facciamo in carcere. Il volontario di per sé è proprio una persona che sceglie di dedicarsi, di incontrare queste persone che non possono fare altro, e quindi è lui che si muove, è lui che va a incontrare queste realtà, queste persone, queste situazioni di abbandono. E questo è un po' lo stile della stessa opera, da quando è nata nel 1923, proprio da una congregazione mariana, che quindi era i laici che lavoravano con i gesuiti nel 1923 e che durava avanti ancora finora, insomma. Quindi è uno stile di vicinanza, di accoglienza, di recupero delle persone, di accompagnamento e di farli crescere, perché da soli inizialmente non ce la faranno. Soprattutto i giovani sono in condizioni di debolezza estrema rispetto a situazioni di emarginazione.
In tanti anni di volontariato sentite di aver fatto centro, considerando alcune storie? Ci saranno state vite più robuste, più rinsaldate? Raccontaci un po'.
Io ho ricevuto anche le testimonianze di tantissimi volontari che mi hanno preceduto, perché appunto la nostra storia ormai è di 90 anni, facciamo 90 anni quest'anno di storia. E direi che non solo ci sono state persone, diciamo, che così si sono un po' irrobustite, ma ci sono state addirittura delle conversioni, ma io le vedo anche oggi, io vedo a San Vittore, ci sono delle testimonianze di persone che oggi mi dicono, dopo anni che ci conosciamo, cioè, sai qual è stato il mio giorno più fortunato della vita? E dico, non lo so, dice, il giorno che mi hanno arrestato. Quindi quando uno riesce a cogliere, no, che questo momento drammatico, l'arresto, è diventato e si è trasformato in una opportunità che lui non si sarebbe mai aspettato. Questo è altro che conversione.
E rileggere la propria vita a posteriori alla luce della grazia e della misericordia di Dio.
Esatto, è l'incontro di persone, è l'incontro di uno stile di vita diverso, è proprio il volontario che va lì per nessun motivo altro che incontrare la persona, non tanto perché, diciamo, questa è una cosa che le persone dall'esterno capiscono poco, cioè uno non fa il volontario perché è ingiusta la condanna, perché è poverino, non è questo.
Invece?
La giustizia è la giustizia, gli errori sono errori, si chiamano ogni cosa si chiama col suo nome. Il problema vero non è questo, il problema è che quando tu sei in carcere, oltre la giusta condanna, tu subisci tutta una serie di altre conseguenze pesantissime, di emarginazione, di limitazione, di infantilizzazione. E addirittura gli adulti sono costretti a fare la domandina per fare qualsiasi cosa. Quindi non è la domanda, ma è una domandina, cioè c'è tutta una cultura che infantilizza, che impoverisce la persona. Questo per dire le cose più semplici, ma il punto è per il volontario è quello non tanto appunto di andare a sindacare se la giustizia ha fatto il suo corso oppure no. Il problema è riaffermare e testimoniare una vicinanza, perché quella persona che pure ha sbagliato, e nessuno lo nega, quella persona comunque ha una sua dignità che va riaffermata sempre. Una persona che anche sbaglia o fa un reato tra i più gravi non perde mai la dignità di figlio di Dio. Questo è il punto. E quelle persone invece rischiano molto, molto spesso di perdere questa fiducia in se stessi, si sentono abbandonati, sono completamente fuori dalla famiglia, perdono i rapporti, perdono qualsiasi cosa. Quindi trovare una persona, un volontario che va lì a dirgli no, io sono qui, no, per ricoltivare gli affetti, per dare questo forza, per perseverare nella via del bene, per insegnare a lottare contro le tentazioni, per elevare l'anima se possibile, e quindi fortificarli, e quindi metterli in grado di recuperare questa dignità, questa autostima che hanno perso. Questo è il lavoro vero. Questo è lo scopo vero del volontario. E quando il Papa dice uscite e andate nelle periferie perché Gesù è venuto a incontrarci, ma non solo i ben pensanti, chiunque, anche queste persone, anche quelli che sono alle periferie appunto dell'esistenza, non c'è nessuno escluso. Quando ieri il Papa nell'udienza generale dice perché Gesù esce perché la sua casa è la gente, ma qualsiasi persona, anche questi ragazzi che sono lì chiusi dentro questi carceri, anche quelli sono la sua casa. Questa è la dignità che va riaffermata, e il detenuto da solo non ce la fa, è spesso perso, è spesso triste, abbattuto, si giudica da solo. Ci sono tantissimi percorsi veramente di abbattimento morale, e quindi questi vanno recuperati, questi vanno rafforzati, curati. Questo è il lavoro del volontario.
Il Papa ci invita ad uscire per liberarci, e liberarci anche da prigioni non fisiche, perché poi esatto. Credo che quello sia il fine ultimo. In fondo la resurrezione che cos'è? Liberarsi dalla morte, dalle morti. Quindi in questo gesto sta tutto il messaggio pasquale, possiamo dire.
Certo, infatti questa è una delle cose, quando accade questa inversione dell'esistenza con i detenuti, questa per noi e per tutti, per ogni volontario, è una delle cose più belle, è quella che dà la forza vera di andare avanti a fare un volontariato che poi è sempre tra i più difficili, tra quelli meno considerati, e quindi è proprio la forza di questa rinascita che aiuta sia il detenuto, aiuta noi che facciamo questo tipo di lavoro, e credo ne possa essere anche estremamente positivo per la società. Se la società fosse appena più aperta a considerare questa realtà del carcere, come noi facciamo con i nostri corsi di formazione quando cerchiamo di indirizzare in modo corretto i nuovi volontari a fare questo tipo di servizio. Ecco, questo è l'obiettivo, è far portare anche nella società proprio questo bene. Una società che vuole escludere il carcere perde completamente la possibilità di incontrare questa esperienza di rinascita, e questo è uno dei benefici più grandi che può avere la società. Quindi escludendo il carcere esclude da se stessa questa esperienza. E questo invece è quello che io cerco continuamente di dire ai miei volontari, di raccontare in giro, fuori, che cosa trovano in carcere. Questo è un punto fondamentale, proprio perché aiuta la società a incontrare occasioni di rinascita. Quando anche c'è un errore, anche il più grave, non è tutto finito. Può ricominciare in un altro modo, rivedendo chiaramente la storia, la vita, rivedendola, però un'opportunità di ricominciare c'è. Sempre.
Si ricordava questa spiritualità ignaziana. Papa Francesco, possiamo dirlo, davvero incarna la sintesi tra secoli di spiritualità ignaziana e secoli di spiritualità francescana.
Ah, certo, questa è una congiunzione bellissima che io ho visto quando lui ha scelto questo nome. E conoscendo poi il luogo da cui nasce, che è l'America Latina, l'America Latina nella sua storia ha una tradizione di alleanza fortissima fra le due spiritualità. Ricordiamo tutta la storia delle riduzioni del Paraguay, 1600-1700, fino alla chiusura della compagnia nel 1750. Un'esperienza che dei gesuiti vicini agli indios del Paraguay per difendere proprio la dignità di queste persone e attestare che non solo erano persone, cosa che era messa in dubbio a quell'epoca, ma addirittura non schiavi ma proprietari delle terre e delle coltivazioni e dei beni di quella terra. Ecco, quando questo dette fastidio sia a Portogallo che alla Spagna, e poi venne chiusa la compagnia e distrutte le riduzioni, gli unici che difesero questi attentati, che sono durati quasi un secolo e mezzo, a queste popolazioni erano sono stati i francescani, i quali addirittura fecero un formale processo a Valladolid, dove difesero queste tesi con una arringa addirittura di 5 giorni per demolire le tesi dell'opposizione. Quindi c'è un'alleanza storica fortissima fra la spiritualità francescana e la compagnia in America Latina. Quindi quando io ho sentito questa scelta ho detto: non poteva che essere così.
Per chiudere, Guido, allora tra un'ora circa inizierà la radiocronaca di questa Santa Messa in Cena Domini dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma con Papa Francesco. Una messa nel Giovedì Santo che è importante per l'istituzione, l'esaltazione dell'Eucarestia, cioè di questa presenza viva di Gesù in mezzo a noi, che si fa compagno di strada. Ecco, assistere a questo mistero in un carcere è davvero un'esperienza particolarmente importante. Allora, come disporci a vivere questi momenti?
Io credo ci voglia una grande accoglienza, un'ammirazione per chi non conosce questa realtà, ci vuole una grande apertura. Chiedersi perché un Papa fa questo, perché non è nella sua cattedrale a celebrare tranquillamente, e ascoltare il messaggio che c'è dietro. Insomma, questa vicinanza non è solo dichiarata, questa vicinanza alle periferie, alle periferie dell'esistenza non sono solo parole. Questo Papa fa quello che dice. Quindi conoscere, diciamo, questo pensiero attraverso i propri gesti che fa, è tutt'uno la sua parola con quello che fa, e quindi interrogarsi, aprirsi, chiedersi e osservare rimanere lì a guardare, perché la migliore, lui parla spesso di un raggio della misericordia di Dio che dobbiamo portare. Lui fa esattamente questo. Lui è questa trasparenza dell'amore di Dio che esce da sé e viene a incontrarci ovunque, non solo nelle piazze o nelle cattedrali, ma ovunque, come fa Papa Francesco oggi.
Grazie, grazie davvero di questa preziosa testimonianza da Milano a Guido Chiaretti, presidente della Sesta Opera San Fedele, l'associazione tra le più antiche in Italia operanti nell'ambito del volontariato carcerario. Una buonissima Pasqua a tutti voi.
Auguri a voi, grazie.
Auguri. Alle 17:05 torneremo a collegarci con Davide Dionisi, inviato della Radio Vaticana nel carcere minorile di Casal del Marmo, e poi a partire dalle 17:20 la radiocronaca della Santa Messa in Cena Domini a cura di Monia Parente. Da Antonella Palermo è tutto, buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.